online di Controradio, notiziario regionale.
Sono le 12.45, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. Il GR regionale di metà giornata. Cominciamo con le questioni urbanistiche, sempre di grande attualità a Firenze, perché c'è un'inchiesta sulla RSA in progettazione in Piazza Santo Spirito, è gestita dalla Fastpol SRL, riconducibile ad Asmaga SEM. Nasce l'inchiesta dalle segnalazioni dei padri agostiniani preoccupati per l'impatto sul convento storico e ora indaga la Guardia di Finanza, mentre il progetto suscita timori per una possibile trasformazione in hotel di lusso mascherato da senior house. Sentiamo i dettagli da Raffaele Palumbo.
L'inchiesta è partita dai padri agostiniani. A marzo avevano fatto notare che la presenza della RSA confinante con la Basilica sarebbe stata devastante per il convento. Ora indaga la Guardia di Finanza. Siamo in Piazza Santo Spirito a Firenze, dove l'ex caserma Ferrucci è stata assegnata nel 2022 da una società del Ministero della Difesa, Difesa Servizi, alla Fastpol SRL, sede a Firenze, opera nel settore sociosanitario da quasi 20 anni, specializzata in strutture di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti e disabili. La società ha vinto la concessione trentennale per 5 milioni più 8 per il restauro, unica in una gara non pubblicizzata ed è riconducibile all'imprenditrice Asma Gacem, nota alle cronache per essere diventata la presidentessa del Prato Calcio e per la Finres SPA, e qui parliamo ancora di gestione alberghiera e immobiliare di lusso. Ma il lusso in questo progetto per anziani non ha alcun ruolo, ha ripetuto più volte l'imprenditrice. Già nei mesi scorsi l'arcivescovo di Firenze, Gerardo Gambelli, e il priore generale degli agostiniani, Alejandro Mora Lanton, avevano chiesto un incontro al ministro Crosetto per fermare l'iter e proporre un percorso alternativo. Ora parte l'indagine della procura, ma non è dato di sapere perché e per cosa resta l'allarme degli agostiniani di Santo Spirito, l'area che include capolavori come il chiostro della Mannati, la Cappella Corsini e gran parte del cenacolo, potrebbe subire una trasformazione radicale con un progetto privato per convertire questa parte del convento in un hotel di lusso travestito da senior house.
E un altro caso all'ordine del giorno a Firenze, quello di cui vi stiamo parlando da giorni, cioè l'ex convitto della Calza, alla Porta Romana per intenderci. Noi siamo alla luce del sole come attività alberghiere. Quando vengono da noi per un controllo si ha la possibilità di verificare in tempo reale autorizzazione e licenza. In quel caso forse non è stata fatta una verifica sulle procedure nei tempi e nei modi corretti. Noi siamo controllati e chiediamo che lo stesso venga fatto per queste altre strutture. Lo afferma il presidente di Federalberghi Toscana, Francesco Beghi, a proposito appunto della SPA con foresteria che è sorta tra tante polemiche anche qui e il sospetto di qualche irregolarità, o più che sospetto di qualche irregolarità, proprio nell'ex convitto della Calza. La SPA con foresteria è stata inaugurata i giorni scorsi, nonostante verifiche e ordinanze comunali di stop ai lavori, che però erano già finiti, e sospetti di irregolarità da accertare riguardo alla destinazione, cioè da spa ad hotel e alle attività tra cui la prenotazione online, il ristorante, il CIN obbligatorio per finalità turistiche. Le prime verifiche sembrano dire che lì c'è un'attività ribaltata. Questo quanto dichiara l'assessore all'urbanistica del Comune di Firenze, Caterina Biti, che fa il punto sui controlli e i procedimenti di verifica in corso.
C'era bisogno di una vera e propria attività investigativa. Questa è stata compiuta in maniera molto precisa, puntuale e dettagliata, anche perché per fare delle sanzioni che siano economiche o che siano più pesanti, fino ad arrivare a una chiusura dell'attività, dobbiamo essere assolutamente inoppugnabili, che quelle prescrizioni devono essere forti, di un'indagine, e questa indagine è stata svolta. Vedere questa, diciamo, anche questa arroganza, mi passi il termine, da parte di chi sa perfettamente che cosa può e non può fare là dentro, lascia davvero sbigottiti. Noi stiamo facendo tutto quello che dobbiamo e possiamo fare, ma lo facciamo, siamo il Comune di Firenze, perché questo abbia un sostegno, sia forte e quindi faccia poi davvero rispettare le regole. Aggiungo che è incredibile anche quell'insegna che c'è fuori del ristorante. Non solo non hanno una licenza per poter fare un ristorante, quindi non possono esercitare questo tipo di attività, ma nella destinazione d'uso direzionale che questa struttura ha non può insediarsi un ristorante. È stata trovata anche qui l'uso di un CIN che non corrisponde a quella struttura. Ma aggiungo un'altra cosa: il CIN viene dato soltanto a chi ha una destinazione di uso della propria residenza, appunto di tipo residenziale. Prevede che al suo interno si svolgano altre attività, quella dell'accoglienza anche di locazioni brevi o di ex alberghiero non è possibile nel direzionale. È tutto una somma, come stiamo appunto vedendo, di cose che lì non possono stare.
Lutto nel mondo del giornalismo toscano. È morto questa mattina nella sua casa di Firenze Domenico Mugnaini, direttore di Toscana Oggi. Aveva 65 anni, da tempo lottava con una malattia. Cordoglio, attestati di affetto e stima dal mondo politico istituzionale dell'informazione. Commentò per prima ai microfoni di Controradio l'annuncio della nomina di Papa Leone XIV l'8 maggio scorso. Ricordiamo, nel servizio di Chiara Brilli.
Questa mattina la notizia della scomparsa di Domenico Mugnaini ha scosso il giornalismo toscano e non solo. Chiunque faccia questo mestiere da qualche decennio sul territorio non può non ricordare l'impegno, la professionalità, ma anche la franchezza e a volte la durezza di un giornalista che però era profondamente umano, corretto e trasparente. Dodo era un esempio e una storia, non solo per l'informazione. Lungo il suo impegno e vasto, iniziando da giovanissimo nel settimanale delle diocesi toscane, di cui poi era diventato direttore dal 2019, corrispondente per Il Popolo dall'87 al 94, collaboratore di Avvenire. Dal 90 aveva iniziato a collaborare con l'agenzia ASCA e dopo una collaborazione con il GR2 Rai dal 93 al 99 è stato caporedattore per la Cecchi Gori Communication, guidando la redazione giornalistica di Canale 10. Dal 99 al 2002 ha lavorato all'ufficio stampa del Comune di Firenze e poi è diventato redattore dell'agenzia ASCA di Firenze. È entrato successivamente come redattore nella sede ANSA e nel 2018 ne è diventato capo servizio aggiunto. Durante gli anni di agenzia si è occupato principalmente di politica ed economia, oltre alle grandi inchieste di cronaca nera e giudiziaria come il processo per il mostro di Firenze, la strage dei Georgofili, il naufragio della Costa Concordia e soprattutto sin dal 1990 alle vicende legate alla banca Monte dei Paschi. Dal 2017 era nel CDA dell'Opera di Santa Maria del Fiore. Affetto da poliomielite e con difficoltà di deambulazione, aveva però la schiena dritta di chi il mestiere lo fa per passione e con responsabilità verso il pubblico. Per questo ci lascia più poveri, ma anche con una grande determinazione che deriva dall'esempio di un collega con pochi fronzoli e molti valori.
Con la scomparsa di Domenico Mugnaini perdiamo una voce autorevole, corretta, di grande qualità professionale. L'informazione e il giornalismo da oggi sono certamente più poveri. Questo è il messaggio di cordoglio che il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha voluto rilasciare. Ci sono tantissimi commenti, tra tutti scegliamo quella della sindaca di Firenze che dice: apprendo con dolore della scomparsa di Domenico Mugnaini, giornalista di grande valore, attualmente direttore di Toscana Oggi. Firenze perde oggi una voce autorevole, il mondo l'informazione capace di raccontare la nostra città e la nostra regione con rigore, passione e senso civico, dice tra le altre cose Sara Funaro. Dal test del finto carrello al licenziamento, la protesta dopo i casi di Sena e di Livorno. Gli ispettori avrebbero di fatto simulato un furto per vedere se il cassiere se ne accorgeva. Poi il licenziamento. C'è un'interrogazione di Alleanza Verdi Sinistra in Parlamento, incontro a Roma con i sindacati che parlano di comportamento vessatorio. Sentiamo Sabina Bardi, responsabile area Livorno di Wiltux Toscana, intervistato da Chiara Brilli.
Questo test è presentato come formazione, in realtà è soltanto un tranello, è un'imboscata costruita per indurre in errore cassieri e legittimare sanzioni disciplinari e licenziamenti. In realtà non si produce nessun danno reale all'azienda, ma si crea un clima di paura e tensione, quelli che loro stessi organizzano a tavolino proprio per far cadere volutamente il lavoratore in errore.
Abbiamo parlato di indurli allo sbaglio, ma in realtà la figura del cassiere, insomma, non è quella di una guardia giurata.
Assolutamente no, il cassiere certamente non è autorizzato ad aprire una confezione che un cliente ha comprato e per verificare dentro se sono stati nascosti dei trucchi piuttosto che una mela pesata al posto di una pera. Ecco, le faccio un esempio molto sciocco, ma è quello che in realtà poi succede.
Si sta parlando di una vicenda che poi approderà anche in Parlamento, lo abbiamo detto dal punto di vista politico, con un'interrogazione, ma ci sarà anche domani, se non sbaglio, un incontro azienda sindacati a Roma.
Esatto, domani ci sarà questo incontro molto importante dove tutte le organizzazioni sindacali chiederanno il ritiro degli licenziamenti. Molti lavoratori e lavoratrici si raccontano di vivere in stati di ansia e persino di attacchi di panico alla vista degli ispettori, perché sono consapevoli che la loro presenza significa quasi sempre una contestazione.
Disabili a piscina comunale a Firenze. Raffaello, un nostro ascoltatore, ci ha segnalato delle problematiche di chiusura, accessibilità e sicurezza tra le piscine Costoli, Paganelli e Via di Caboto. In Dilla Controradio ci siamo attivati con l'assessore allo sport di Firenze, Letizia Perini. Sentiamola in uno stralcio della trasmissione di questa mattina. Ma non abbiamo il servizio e ci colleghiamo in diretta invece con Palazzo Strozzi, dove c'è per noi Sandra Salvato per l'anteprima della mostra di Antro e Razze. Bonzo Tomorrow, a te la linea, Sandra.
Grazie Domenico. Sì, video, fotografie, installazioni, tutto concepito per due sedi: il Project Space di Palazzo Strozzi e l'ex teatro dell'Oriolo, sede di IED Firenze. È la mostra di Antro e Razze, classificato, pensate, tra i primi 10.000 artisti a livello globale, tra i primi 10 in Georgia, paese natale. Classe 93 arriva qui a Firenze, che già conosce bene e di cui apprezza architettura e arte, con Bones of Tomorrow, la prima personale istituzionale in Italia. Dal 20 novembre al 25 gennaio 2026 cosa vedremo? Vedremo questa ricerca artistica che punta sull'esplorazione delle aree di confine tra naturale e artificiale, tra domestico e selvaggio, umano e animale. È insomma una zona liminale il suo territorio prediletto, in cui tutte le contrapposizioni vivono e non si annullano, ma restano aperte, ed è qui che si concentra davvero la sua visione artistica e la sua poetica. Dice Razze che ci sono due lenti con cui leggere questo allestimento, una per il micro e una per il macro, per entrare insomma in una dimensione segreta e intima dove i visitatori potranno guadagnare una prospettiva interna assolutamente personale della sua opera. Nel Project Space di Palazzo Strozzi l'atmosfera è davvero misteriosa, provare per credere. Ci sono frutti in decomposizione, trafitti da strutture metalliche, un video, insomma un flusso, diciamo, di forze invisibili che rompono, generando una dimensione davvero onirica che rende tutto perturbante, ma come ha tenuto a precisare lo stesso artista, non è un effetto pensato a tavolino, quanto del sogno, dell'inconscio che prende il sopravvento e si plasma tra le sue mani. È interessante non solo la visione di quest'autore, ma anche il fatto che Palazzo Strozzi con il Project Space dia spazio ampio ad artisti emergenti che riflettono sulla costruzione della realtà contemporanea, sulla mutevolezza delle cose, e lo facciano anche in maniera coraggiosa e partecipata, coinvolgendo e valorizzando lo sguardo altrui. La mostra è curata da Arturo Galanzino. È tutto a te la linea.
E allora veniamo al servizio sulle piscine che abbiamo annunciato prima. Sentiamo l'assessore allo sport di Firenze, Letizia Perini.
La piscina Costoli, che è la piscina comunale per eccellenza perché è gestita direttamente dal Comune di Firenze, è quella maggiormente utilizzata dai disabili. Ora in questo momento è chiusa per lavori, però tra non molto riaprirà. Ci siamo adoperati per ricollocare i corsi per disabili, appunto, in due piscine diverse: nella piscina stadio per chi deambula meglio e nella piscina Iti in via Caboto, che è quella a cui faceva riferimento il signore, per chi invece ha una deambulazione minore. Diciamo, la piscina ha tutte le caratteristiche di legge. È vero che nello specifico lui aveva ed ha un'esigenza specifica, diciamo il maniglione che c'è nelle docce ha l'esigenza che venga messo in maniera diversa rispetto
per poterlo insomma impugnare in sicurezza. Certo, sì,
quindi ci siamo adoperati per acquistare un maniglione nuovo in modo tale che lui venga messo nelle migliori condizioni per poter continuare a utilizzare l'impianto, perché ci ha detto che altrimenti non poteva fare i corsi. Dopo l'estate 2026 finalmente anche la Paganelli potrà rivedere la luce.
Oggi alle 17.30 la Biblioteca Lobulate di Firenze ospiterà l'incontro di presentazione del libro Corti a confronto, giudici europei e giudici nazionali per una sovranità condivisa, di Silvana Sciarra, presidente della Scuola Superiore della Magistratura. Per la 31esima stagione di Leggere per non dimenticare presenta l'incontro Edoardo Lucena e Corriere Fiorentino, che abbiamo intervistato.
Il libro di Silvana Sciarra che presentiamo a leggere per non dimenticare alle Oblate è un libro che in realtà è tutt'altro che accademico nel suo approccio, cerca di rispondere a una domanda che si sono posti più di un giurista in passato, tra cui Giuliano Amato, voglio dire un nome sicuramente importante sia nel panorama dell'accademia che in quello della politica, e cioè ci servono davvero una pluralità di corti fra quelle costituzionali nazionali e la Corte di Giustizia Europea, la Corte dei diritti dell'uomo, ci servono davvero tutti questi ordinamenti sovrapposti? La risposta che dà Silvana Sciarra, che ora guida la scuola di magistratura di Castelpulci, è sì che ci servono, perché vanno nell'ordine di un dialogo continuo che serve anche ai giudici, perché il suo convincimento è che nessun giudice è solo, e quindi se vediamo l'Europa in una chiave costruttiva e quindi di non di contrapposizione, come invece ultimamente ci è capitato di vedere più volte, questo sicuramente comporta un dialogo virtuoso anche per il cittadino che è al centro di tutto.
Prima delle previsioni del tempo voglio leggervi un messaggio che è arrivato, un messaggio di Tommaso da Scandicci, riguarda Domenico Mugnaini, il collega che è scomparso prematuramente. Ho conosciuto Mugnaini per una questione di lavoro, anche scontrandoci a volte, ma la mia stima era intatta. Grande personaggio davvero, grazie Tommaso per questo ricordo. Le previsioni del tempo per quanto riguarda la giornata di oggi: cielo inizialmente sereno, poco nuvoloso, con locali foschio, nebbie mattutini sulle pianure, sulle valate interne, poi c'è un graduale aumento delle nubi dal pomeriggio a partire dalle zone in nord-ovest in estensione a tutta la regione, in serata quando saranno possibili deboli precipitazioni sulla costa centro-settentrionale e sul nord della regione, anche con deboli nevicate oltre i 1200 metri sull'Appennino settentrionale. I venti sono deboli variabili, tendenti a diventare di libeccio dal pomeriggio, a rinforzare in serata a nord di Capraia, e mari poco mossi fino a mossi in serata a nord di Capraia. Le temperature indeciso calo le minime, con locali gelate mattutine alle valle più interne, stazionari invece le massime, un lieve aumento in montagna. È davvero tutto con l'informazione dopo la sigla City Lights. Poi non c'è il giovane Gio Barbazzo con voi, ma c'è il nostro giovanissimo Pierluigi Megahertz che vi condurrà nel pomeriggio. Per quanto riguarda l'informazione, vi ricordo la newsline serale a partire dalle 18:45. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
La newsline di Controradio, notiziario regionale.